Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la psicologa, psicoterapeuta Simona Paciotti, che ci parlerà di doppia diagnosi. E avrei intenzione subito subito di chiedere cosa si intende per doppia diagnosi.
Buongiorno. Il termine doppia diagnosi indica la coesistenza di un disturbo psichiatrico e di un disturbo d'uso di sostanze. Questo modello deve la sua nascita a diversi fattori che riguardano sia l'area clinica che il sistema di servizi e la società stessa. Nell'area clinica hanno un peso significativo i ricoveri, in particolare i primi ricoveri di giovani che hanno avuto un esordio psicotico in concomitanza con l'assunzione di sostanze diverse dall'eroina, come l'anfetamina, la cocaina, la cannabis, droghe di nuova sintesi, spesso mischiate all'alcol. E numerosi studi su popolazioni di pazienti schizofrenici in carico ai servizi hanno mostrato che la percentuale di pazienti cronici e gravi che assumono varie sostanze arriva a raggiungere il 50% e che inoltre l'assunzione di sostanze correla strettamente con il peggioramento degli indici clinici prognostici e con fortissime difficoltà di compliance, ovvero di aderenza ai trattamenti, producendo maggiori tassi di riospedalizzazione e periacutizzazione della sintomatologia, alti livelli di dropout, atti antisociali e degrado sociale, e soprattutto sembra funzionare da fattore precipitante in quella fascia di popolazione giovanile definita a rischio.
Ma esiste una differenza tra uso, abuso e dipendenza?
E sì, certo, per uso, assunto per definizione come non problematico e non patologico, si può considerare un rapporto con la sostanza che non crea alcun problema di salute, alcun problema sociale o legale o interpersonale e che mantiene quelle caratteristiche di flessibilità, di non obbligatorietà che hanno gli oggetti gratificanti in una dinamica di normale ricerca di gratificazione. Questo rapporto presuppone una completa gestione della sostanza e della sua capacità di modificare lo stato psichico dell'individuo, come avviene ad esempio con gli alcolici nel nostro contesto sociale e culturale. L'abuso si configura invece quando si manifesta un impatto sul comportamento sociale, quando c'è una compromissione del funzionamento della persona sul piano dei suoi compiti vitali principali, come nel lavoro, nelle relazioni sociali ed affettive, oppure in problematiche di tipo legale. Rispetto all'uso, il rapporto con la sostanza qui appare cambiato, nel senso che viene collocata in primo piano rispetto ad altre dimensioni della vita e rispetto ad altri possibili oggetti o situazioni gratificanti. La vita in questo caso è modificata dall'uso della sostanza. Nella dipendenza, invece, la vita della persona è resa possibile dalla sostanza, in quanto le modificazioni neurobiologiche che si verificano a seguito di assunzione di una sostanza con determinate caratteristiche e secondo una particolare via di somministrazione, una certa quantità e cadenza di assunzione, determinano nell'individuo la necessità di assumere la sostanza per funzionare normalmente. E la sostanza diventa per il soggetto dipendente un elemento equilibrante, indispensabile per mantenere l'omeostasi di un sistema neurobiologico alterato.
Ma cosa spinge una persona a cercare la sostanza?
Beh, la ricerca di sostanze o comportamenti in grado di rendere più efficaci le prestazioni, sia intellettuali che fisiche, è legata da sempre nell'uomo al suo tentativo di superare i limiti avvertiti nell'interazione con l'ambiente. Essa però deve essere tale da non comportare la perdita di una normale interazione dinamica con la realtà. Se ciò avviene o quando ciò avviene, siamo di fronte ad un fenomeno che assume una rilevanza sul piano clinico.
Ma quando allora si può parlare di un comportamento che assume una connotazione psicopatologica?
Beh, i meccanismi alla base della patologia psichica e dei comportamenti auto ed eterodistruttivi da essa sostenuti vanno ricercati in una dimensione non cosciente di rapporto con la realtà. A questo proposito vorrei ricordare un'intervista che la giornalista Barbara Palombelli ha fatto allo psichiatra Massimo Fagioli nel 2010, il quale, in risposta ad una domanda della giornalista sugli adolescenti e l'uso di droga, afferma che l'adolescente che si trova solo in un passaggio evolutivo così delicato, senza adulti in grado di stargli vicino, può angosciarsi fino alla dissociazione, ovvero fino alla malattia conclamata, oppure fino a cercare di sostenersi con le droghe anche solo per il fine settimana. Il punto sembra quindi quello di stabilire quando si può parlare di malattia e quando no, in quanto c'è l'adolescente in grado di elaborare i propri vissuti interpersonali anche dopo una sbornia o una pasticca di ecstasy, aiutato da un ambiente umano che permette tali elaborazioni, e e c'è quello più fragile, lasciato solo da adulti affettivamente carenti, per il quale la droga o l'alcol, eludendo di vivere le relazioni in modo più facile e fluido, diventa una protesi necessaria per poter fare il rapporto umano sentendosi all'altezza del compito. Una protesi utile a non percepire lo scarto, la discontinuità tra ciò che dovrebbe o potrebbe essere e ciò che è. Una protesi necessaria a superare l'angoscia dell'anaffettività, del non sentire, perché il problema non è il dolore, una sofferenza avvertita, ma il non sentire nel rapporto interumano.
Quindi alla base della ricerca di sostanze c'è un'incapacità oppure un'impossibilità di fare il rapporto interumano. E come si arriva a quello che ha definito il non sentire nel rapporto interumano? Come ci si arriva?
Alla pubertà, quando subentra un'attività ormonale che mette in moto fisiologicamente un'altra identità fisica, dovrebbe nascere nel rapporto con l'essere umano diverso una storia di desiderio. La ricerca di droghe, però, non è desiderio, ma rapporto con il veleno. Allora, se è vero che ogni nevrosi adulta ripete una nevrosi infantile, viene da chiedersi com'è stato l'allattamento, perché coloro che si rivolgono alle sostanze in modo patologico sembrano proprio ripetere un rapporto con un seno velenoso. Alla nascita, una carenza di vitalità rispetto all'istinto di morte permette l'insorgere della fantasia di sparizione verso il mondo non umano. Atto psichico fondamentale questo, perché il rapporto con esso sarebbe impossibile per l'impotenza e l'inettitudine neonatale. Prioritario per il neonato il rapporto con il mondo umano, con la madre o chi per lei. La carenza di vitalità e l'alienazione neonatale dovrebbero trovare una cura nell'allattamento, che non è solo introduzione di latte, ma rapporto interumano affettivo. In particolar modo, investimento di interesse per la realtà umana in evoluzione del bambino. Ora, il neonato che si sente corrisposto da una madre in sintonia con le sue esigenze fa il rapporto con il seno buono e sviluppa la sua vitalità fino a confermare la certezza con cui nasce. Essa si radica dentro di sé e si consolida attraverso la memoria fantasia di un rapporto d'amore continuo che racconta come deve essere il rapporto interumano, ossia di corrispondenza e realizzazione reciproca. Non deve essere mors tua vita mea, non il rapporto interumano in cui si muore. Nel rapporto invece con una madre, un ambiente umano non rispondente, discontinuo, che non riesce a sintonizzarsi sulle esigenze del neonato, la carenza di vitalità diviene più profonda per annullamenti fatti in risposta ad una realtà umana deludente. Questa carenza di vitalità conduce il bambino a fare rapporto con il seno nero, cosa che poi si ripeterà per tutta la vita quando, ormai adulto, si legherà lo psicotico, lo schizzoide, lasciandosi andare al rapporto con il delinquente antisociale, con la droga, con quella realtà cioè con cui si ripete il rapporto velenoso che distrugge.
Ma è possibile uscire da questo rapporto velenoso?
Certo, con la psicoterapia, che rappresenta il tentativo di ricreare il primo anno di vita. Il terapeuta, interpretando la pozione d'annullamento che rendono affettivi, permette al paziente di riaprire prima un occhio e poi un altro per superare l'angoscia di non sentire dell'anaffettività, per vedere e fare il rapporto con quella realtà umana intorno a sé con la quale è possibile realizzare appieno la propria umanità.
Beh, noi ringraziamo tantissimo lei che è stata con noi, ci ha spiegato davvero bene la doppia diagnosi, che a me era ancora un po' ostica perché non riuscivo bene a capire. Comunque, grazie tantissimo e alla prossima perché credo che approfondiremo ancora questo argomento, che è veramente interessante. Grazie tante.
Grazie a voi.